Maracanà, come sempre, eccola qua, Marco Piccheri e Eleonora Marini.
Eccoci.
Ciao, sì. Eleonora, di nuovo ben trovata. Allora, ricordiamo un po' di coordinate e poi andiamo a presentare anche gli ospiti di oggi.
Sì, esatto. Ricordiamo soprattutto il numero con il quale interagire con noi qui a Maracanà, 331-8200213. Aspettiamo come sempre i vostri messaggi sui tanti temi del giorno che non mancano, soprattutto in una giornata che ci porta verso una giornata di campionato ricchissima, anche di incroci molto affascinanti, e poi anche per le domande agli ospiti che sono già pronti, tra l'altro ci dicono dalla regia, con i quali appunto approfondiremo vari argomenti. Li salutiamo, Marco.
Come
allora
no,
a cominciare da Massimo Brambati. Ciao Massimo.
Ciao Massimo.
Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno Marco, buongiorno Eleonora, buongiorno.
E poi c'è il direttore Paolo De Paola, buon pomeriggio.
Ciao Paolo, ben trovato.
Ciao Eleonora, ciao Marco, ciao Massimo.
E salutiamo ciao, anche Paolo. Marco Conterio. Ciao Marco.
Tutto Mercato Web anche con noi. Ciao Marco.
Ben trovati.
Anche a voi. Allora, sentite, riparto un po' da questo argomento perché poi ci sono anche dei messaggi dei nostri ascoltatori, sì, tra poco, così, che ci pongono anche dei quesiti, delle osservazioni che le rigiriamo a voi. Però voglio partire dalla sfida Sarri-Allegri.
Sì.
Perché è stato toccato questo argomento prima e voglio sentire anche il vostro pensiero. Allora, praticamente a questa sfida arrivano Lazio e Juventus, due allenatori, insomma, tutte le storie che sono, diciamo, legate a questi due tecnici e via dicendo. Però vi voglio chiedere, rispetto a quello che ha caratterizzato la contrapposizione tra Napoli e Juventus, quindi di quel periodo, quindi Sarri e Allegri, chi dei due secondo voi si è più allontanato, diciamo, da quel momento? Chi è più lontano? Perché prima forse c'era una contrapposizione un po' più forte nell'idea di gioco, nei principi, nelle caratteristiche. È ancora così oppure si sono allontanati? Chi di più dei due? Direttore De Paola, voglio cominciare con Paolo.
Ma nettamente Sarri, cioè, devo dire la mia, che Allegri ha spostato poco, diciamo, del suo modo di intendere il calcio. Sarri, diciamo, l'ha dichiarato, no? L'abbiamo letto sui giornali, abbiamo ascoltato, che dice che lui ama allenare e non gestire i giocatori, quindi quando ha dei campioni che piantano un pochettino delle grane, lui evita il confronto, quindi, come dire, è una specie di resa questa nei confronti dei grandi giocatori, è un limite dell'allenatore. Poi potrà piacere o meno, nel senso, Sarri può offrire un certo tipo di gioco, Allegri ne offre un altro, però Allegri può allenare o gestire, come vogliamo dirlo, chiunque, e Sarri no, ha posto lui dei limiti.
Quindi si è allontanato più Sarri da quel periodo, Paolo, per capirci, è più lontano da quel Sarri lì,
sì,
che
no,
noi abbiamo...
Cioè, nel senso che se lui ha una squadra in qualche modo da dover plasmare, benissimo. Ma se ha una squadra di giocatori in qualche modo affermati, lui stravolge totalmente il proprio pensiero, cioè si adatta ai giocatori.
Ok. Marco Conterio, mi lascio Brambati per ultimo. Marco.
Ma allora, che mi sembra che questo Allegri sia il risultatista, uso due termini, insomma, che sono stati troppo abusati, ma cioè sia il pragmatico, cioè Allegri vada molto al sodo, poco alla forma, al netto del fatto che sia un istrione in conferenza, però poi come filosofia di gioco e di tutto mi sembra che sia sempre stato uno molto attento poi al sodo, alla sostanza, cioè primo non prenderle, secondo, o meglio al pari livello, farne uno, e mi sembra lo stesso Allegri, per quanto poi la bussola tattica l'abbia un po' persa nell'ultimo periodo. Ma io sono d'accordo con quello che ha detto il direttore sul discorso di Sarri, cioè diciamo che Mister Sarri, forse questo sta tornando, ecco, il Sarri che conoscevamo, cioè quello in una dimensione dove può essere libero di, un po' più libero di esprimersi, piuttosto che in una dove è costretto a limitarsi e a più a dover gestire che allenare. Cioè, io li vedo più nella loro dimensione ora entrambi, ecco, ma non per voler sminuire Sarri, ma proprio per quello che è il taglio che ha dato sempre alla sua carriera, al suo percorso.
Prima di sentire Brambati, sentite questo audio, 331-8200213, di un ascoltatore.
Buonasera ragazzi, Francesco da Napoli. Volevo fare una considerazione sugli allenatori che stavate facendo poco fa, e in particolar modo sul parallelismo alle carriere di Sarri e Allegri. Per quanto io abbia amato tantissimo il gioco di Sarri, soprattutto a Napoli, Io non capisco perché ogni qualvolta in cui si parla della carriera di Sarri si deve partire sempre dal concetto che è lui ad avere l'idea giusta e che se qualcosa va male o è colpa dei giocatori o è colpa della società o è colpa di agenti esterni, mentre invece un Allegri è solo e esclusivamente bollato come quello del cortomuso. Mi sembra un po' a volte quello che viene fatto ancora oggi dopo 30 anni con Arrigo Sacchi, che sembra sempre che abbia inventato il calcio, mentre invece un Trapattoni, l'allenatore più vincente della storia, viene solo considerato come quello che si difendeva.
Massimo,
Sono d'accordo con l'ascoltatore, intanto, perché non si sa come mai questo tipo di allenatori, cioè tipo di allenatori come Allegri, come Trapattoni, hanno sempre delle etichette. E gli altri invece, ha ragione, questo ascoltatore ha fatto la fotografia perfetta, come l'ha fatta secondo me il direttore, sul fatto che, insomma, Sarri credo che abbia ricevuto, tra virgolette, nella sua straordinaria carriera, perché è comunque una straordinaria carriera quella che ha fatto e che sta facendo, e credo che abbia ricevuto una bella lezione a Torino alla Juve. Purtroppo bisogna dirlo, cioè lui lì non ha messo in pratica quello che pensava di poter mettere in pratica, perché aveva dei giocatori già fermati, come giustamente Marco dicevi te prima nella presentazione, e credo che qualche difficoltà l'abbia avuta anche al Chelsea. Eppure, nonostante questo, è riuscito a vincere un'Europa League al Chelsea e un campionato alla Juve. Credo che quella situazione di Napoli, non voglio dire sia irripetibile, però sia stata un po' la fotografia emblematica di quello che è il top di Sarri. Però sai, devi trovare anche giocatori adatti, giocatori disponibili, giocatori che hanno voglia di mettersi a disposizione, giocatori non completamente affermati. Nel dire completamente affermati, forse potrei anche dire giocatori che non hanno vinto quasi nulla o poco. Mentre quando tu sei arrivato alla Juve avevi giocatori che, parliamoci chiaro, perché siccome sono cose che si sono vissute e nello spogliatoio io le ho viste, ho visto giocatori che dicevano all'allenatore: ma tu vieni a dirmi a me sta roba, cosa hai vinto? Io ho vinto questo, questo e questo, tu non hai vinto niente. Siccome succede,
Non lo
perché
trovo
sembra
giusto
che
come
sia
discorso, eh? Che non lo trovo giusto.
come?
Non lo trovo
No,
giusto come
no, non è
discorso da
giusto.
parte
No,
dei
no, ma
giocatori.
certo che non è giusto, certo che
Certo.
non è giusto, ma il giocatore ignorantone lo trovi, eh? Non è che perché sono
Sai
dei
Massimo cosa? Per
campioni.
Sarri, forse, per Sarri, forse valsa l'unica, la cosa contraria della Juventus, cioè vincere non è stata l'unica cosa che è contata per Sarri, cioè lui è stato l'unico allenatore della storia della Juve, almeno recente, almeno a memoria.
Però scusami, è vero. Ma bisogna anche capire il rapporto interpersonale che è corso tra Sarri e lo spogliatoio, perché a me mi sono venuti già a dire delle cose ad agosto di cosa succedeva in Cina alla fine del primo tempo tra Juventus e Inter, quando hanno fatto quell'amichevole in Cina dove la Juventus era sotto, mi sembra 1-0, poi credo sia finita 1-1 quella partita, che sono volate borse, scarpe, eccetera, eccetera, e che poi lo stesso Sarri è stato chiamato da un paio di senatori alla fine della partita, che gli avrebbero detto: attenzione, qui c'è la Juve dove ci sono questo, quello, quell'altro giocatore, hanno vinto questo, non è che ti puoi mettere a fare queste scenate. E quindi già lì ti hanno dato un Achtung. Purtroppo però quando arrivi in certi spogliatoi, ma non perché è la Juventus, è successo pure al Milan, Al Milan ti parlo di Fabio Capello, per esempio. Cioè, non è leggenda che abbia avuto un grandissimo scontro con Gullit. All'epoca giocavo ancora io, lo sapevamo tutti che tra lui e Gullit non corresse un grandissimo rapporto. Quindi gli scontri ci sono e poi dopo bisogna vedere dove portano questi scontri.
Certo, certo, certo,
Se
certo.
uno
Ma
ha personalità, se uno non ce l'ha, se uno è il primo anno che fa l'allenatore in una top squadra, in un top team, con top player, perché onestamente se è arrivata la Juve c'era veramente Ronaldo che era il top, insieme a Messi, erano i due giocatori top al mondo.
Sì, sì, quindi, sì, chiaro, chiaro.
Ma poi posso aggiungere una cosa?
Prego, Paolo.
Sempre su questo tema. Cioè, io non amo, adesso diciamo, parliamoci proprio con molta chiarezza, cioè, ammiro diciamo le qualità di allenatore di Sarri in alcuni momenti e non sempre, ma io non amo l'ipocrisia di Sarri. Cioè, io lo dico con chiarezza, io non la amo proprio da un punto di vista di persona. Cioè, vai a Napoli, sei a Napoli e ti batti contro il palazzo e dici quello che dici contro la Juve. Poi, improvvisamente, per amor dei soldi e amor, come dire, di carriera, vai alla Juventus. Cioè, vai proprio nella squadra che tu hai criticato come simbolo del potere. E sei di sinistra e canti bella o bella ciao nello spogliatoio la prima settimana, dove c'era quella tradizione di cantare sempre una canzone, canti bella ciao nello spogliatoio della Juventus. E poi dici, come dire, dando l'impressione di cambiare le cose, e poi dici in un'intervista prima di andare alla Lazio, perlomeno nei primi giorni in cui vai alla Lazio, che quello spogliatoio era ingovernabile già a settembre-ottobre, e come dice Brambati già lo era ad agosto. Quindi già a settembre-ottobre lui si era arreso. Allora io a questa ipocrisia, cioè di voler stare, come dire, in un politicamente corretto da un punto di vista proprio meramente politico, e di voler avere pure la botte piena, insomma tutte e due le cose, cioè lui insomma in qualche modo vuole essere sempre presente un pochettino al centro della scena, dipingendo e creando un personaggio che, se tu vai però nel suo mestiere, nella qualità di quello che ha fatto come allenatore, beh, io dico la verità, ho parecchi dubbi perché tutta questa teoria applicata sul campo io non l'ho vista.
Allora, ci sono dei messaggi, un po' di calma, sì, ricapitoliamo un attimo, dai.
Sì, partiamo da Antonio, da tifoso del Napoli. Oggi sono convinto che sia stata la squadra a fare le fortune di Sarri e non viceversa. I vari Hamsik, Higuain, Insigne, Zielinski, Mertens, per tecnica e intelligenza non si trovano in giro facilmente. È stata la squadra a fare le fortune di Sarri nell'esperienza al Napoli? Massimo.
Ma sicuramente quando un allenatore allena la squadra e ha delle idee, queste idee vengono tramutate dai giocatori. Se hai giocatori con qualità le riesci a tramutare, se hai giocatori con qualità e disponibilità ancora di più, se hai giocatori scarsi fai fatica. Quindi è logico che chi è che dirà mai è stato più bravo l'allenatore, è stato più bravo il giocatore? Certo che devi avere della materia prima per lavorare sopra. Io vi ricordo, sono d'accordo con quello che ha detto il direttore, peraltro, sull'analisi che ha fatto, però vi ricordo che l'Empoli di Sarri era una squadra che difendeva in un certo modo e attaccava non in modo simile a quello che faceva il Napoli, ma ricordo che c'erano tutti questi addetti ai lavori che dicevano andiamoci a vedere come difende l'Empoli di Sarri, andiamo a vedere come gioca a centrocampo l'Empoli di Sarri. Quindi Sarri, quando già era all'Empoli, c'era questo parlare tra addetti ai lavori di questo allenatore che lavorava in un certo tipo di modo. È logico che se c'hai Mertens, Hamsik, che io sono d'accordo con l'ascoltatore, però allora mi metto a parlare pure di Sacchi e dico pure Sacchi doveva avere per forza dei grandi giocatori, degli interpreti che potessero attuare quello che lui intendeva come calcio. Però sono d'accordo con De Paola su quello che ha detto prima di Sarri.
Marco Conterio, vengo da te un attimo, ti chiedo, in questa partita, venendo proprio alla strettissima attualità, questa di sabato tra Lazio e Juve, ci sono comunque delle assenze da una parte e dall'altra molto notevoli, Dybala è in forze, bisogna aspettare ancora, abbiamo visto prima le immagini, sì, che entrava
al
G-Medical per verificare un po' la
condizione.
Esatto, quindi poi c'è Immobile che ce lo danno out praticamente, sì, quindi difficilmente sarà in campo proprio per non rischiarlo. E al di là adesso di chi poi c'è Pedro da verificare, ieri ha preso una botta in allenamento e quindi c'è da capire se questa botta diciamo può fermarlo o meno, anche se mi dicono che ce la dovrebbe fare. Ecco, in questa partita quale aspetto può, diciamo, primeggiare Sarri che sta cercando di dare un'idea alla Lazio che si è vista e non si è vista, Allegri che sta cercando di dare un po' di concretezza a una squadra che ha subito 15 gol in questo campionato, che non si vedevano nelle squadre di Allegri. Ecco, qual è l'aspetto che può essere un po' determinante al di là dei singoli?
È difficile non pensare che ci possa essere un singolo risolutore quando la squadra non si vede e da una parte e dall'altra. Una partita molto incerta. La Lazio è in costruzione, la Juventus in restaurazione più che in ricostruzione, ancora non è riuscita a ripartire. Sono due squadre in cerca della sua identità. Con Sarri ci vuol tempo e questo lo sappiamo. Con Allegri pensavamo ce ne volesse meno, ma anche lui sin dall'inizio però ha detto occhio perché me ne servirà, e nei suoi nuovi inizi è sempre servito. Non lo so, una partita molto incerta, ti dico la verità, perché poi mancano Dybala e Immobile, quindi mi avessi chiesto con Dybala e Immobile a che singoli fare attenzione, ti avrei detto loro due. Dybala forse parte della panchina, Immobile come dicevi forse non ci sarà, quindi ripeto, al netto dei pronostici sono due giochi, due modi di giocare molto differenti tra di loro, e sono curioso di capire soprattutto quale sarà la formazione che metterà in campo Allegri, perché probabilmente questa sua filosofia senza Dybala, del corto muso, insomma, del cercare basta un centimetro per vincere, verrà fuori ancora di più, viene fuori ancora di più senza Dybala.
Direttore, con una Lazio appunto che, come diceva Marco, è in costruzione, una Juventus in una fase di restaurazione continua, no? Chi ha bisogno di più certezze tra le due? Quindi per chi anche conta di più un risultato in questa sfida?
Ma guarda, qua si scontrano ancora queste due filosofie di gioco fra risultatisti e, diciamo, spettacolaristi, perché io credo che nemmeno giochisti, cioè io credo che per Sarri esistano degli appuntamenti importanti sui quali campa un po' di rendita, cioè per esempio il derby è stato fondamentale, avete visto che esultanza, ma al di là di tutto perché comunque era il suo primo derby, perché aveva capito e sa benissimo quella partita può essere, come dire, un passepartout per tutta la stagione, quindi poteva poi andare avanti anche con un altro po' di tempo, e lo stesso questa partita per Sarri sarà fondamentale, è una partita che chiaramente, insomma, vorrà vincere a tutti i costi per tutto il passato che c'è stato, per questa discussione che stiamo facendo adesso sull'estetica del calcio. Quindi Sarri, secondo me, la vivrà in una maniera diversa, ancora più spasmodica rispetto ad Allegri, anche se magari nelle vigilie cercherà di smorzare i toni, di riconoscere i meriti dell'avversario, eccetera, ma è sempre un po', come dire, studiato e strategico in queste cose. Dall'altra parte, come dire, il corto muso, tutte le esperienze che ha Allegri, che chiaramente porterà alla Juve, vediamo un attimo, sempre qui alla ricerca di un centrocampo stabile, alla ricerca di una nuova difesa, alla ricerca di un attacco che sia finalmente, come dire, più efficace, quindi è sempre una Juventus, mi piace il termine, di restaurazione, che cerca una sua identità.
Brambati,
ma è una partita che, onestamente, che all'inizio, quando ancora c'era Ronaldo alla Juve, quindi l'inizio del campionato, Ronaldo c'era, perché la prima partita, credo la prima, no?
Sì,
esatto, con l'Udinese c'era. Mi aspettavo sinceramente da entrambi una classifica diversa. Io la Lazio l'ho messa nella mia previsione, l'ho messa tra le prime quattro, perché mi stuzzicava l'idea di vedere Sarri alla Lazio con questo tipo di calciatori che ha a disposizione, che io reputo calciatori di grande qualità. La Lazio, secondo me, ha dei calciatori di grande qualità, ha qualità in mezzo al campo, ha, secondo me, la qualità anche davanti, magari espressa solo da un giocatore, ma uno che vede la porta come Immobile alla Lazio, ne vedo pochi. Quindi stiamo parlando di una sfida che non è la sfida che mi sarei aspettato leggendo il calendario tre mesi fa. Quindi sinceramente mi hanno un po' deluso tutte e due, forse di più la Juve, perché poi la Lazio mi ha fatto vedere che nelle partite importanti ha risposto presente, e mi ha sorpreso piacevolmente il fatto, piacevolmente nel senso, mi ha sorpreso in modo positivo il fatto che abbia vinto poi il derby, abbia vinto con l'Inter, abbia pareggiato a Bergamo con l'Atalanta quando vinceva praticamente quasi allo scadere, insomma ha fatto le partite con squadre importanti di un certo livello, prendendo poi anche il risultato pieno a volte. Invece la Juventus credo che mi abbia un po' deluso a 360 gradi, però dall'altra parte c'è questo punto di domanda che dici: è vero, però poi c'ha 12 punti nel girone di Champions League, e dici, sai, il voto tra virgolette a un gruppo lo dai su entrambi pronti, quindi non saprei neanche dire.
Beh, voto positivo in Champions e negativo in campionato, possiamo dire, no?
Questo sicuramente. Però in campionato mi aspettavo sicuramente qualcosa di più, perché insomma, dai, onestamente, almeno con Empoli e Sassuolo, su qualche punto in più te lo potevi aspettare. Col Verona magari ci può anche stare, perché il Verona è arrivato Tudor, sta facendo lo stesso lavoro che ha fatto Juric, sta proseguendo il lavoro che ha fatto Juric, e quindi Verona risulta sempre una squadra particolare da affrontare. Ne sa qualcosa anche la Roma, la Lazio e forse anche il Milan in parte, perché perdeva 2-0 a San Siro il Milan.
Se, vi voglio chiedere una cosa prima di chiudere questo argomento e di chiudere questa parte di trasmissione. Comincio da De Paola. Guardando le due squadre, Paolo, Lazio-Juve, rimango qui, e guardando il centrocampo della Lazio in questo momento, sarebbe, diciamo, un centrocampo che Allegri vorrebbe, sarebbe un centrocampo che consentirebbe alla Juve un salto di qualità e potrebbe essere determinante in questa sfida?
Ma questo già da diversi anni è così. Milinkovic se ne parla da 3-4 anni, insomma, cioè è un giocatore che piace molto alla Juve. Poi chiaramente i rapporti con lo Tito per quanto riguarda la compravendita di un giocatore diventano sempre molto complessi e molto problematici. Io ti dicevo che fino a qualche tempo fa Leiva era uno dei migliori centrocampisti per quanto riguardava l'interdizione, lo ha dimostrato anche in alcune partite proprio contro la Juventus, soprattutto nell'anno di Pirlo. Ecco, quindi il centrocampo del
potrebbe
della
essere
Lazio,
quella la chiave della, cioè una chiave della partita che potrebbe fare un po' la differenza.
Io perciò ti dicevo che proprio la chiave è lì, e bisogna vedere in che modo, diciamo, la Juventus vorrà proporre o riproporre o creare, diciamo, una stabilità di scelte a centrocampo, almeno tra titolari e riserve, perché finora sono due anni che questo centrocampo juventino ruota sempre fra vari giocatori, non trovando padroni. Questa è la differenza.
Marco Conterio,
visto che oggi abbiamo usato tanti termini da risultatisti, giochisti e cortomuso e spettacolaristi e restaurazione, allora io te ne metto un altro, il calderone, dico titolarissimi, che era un termine care a Maurizio Sarri ai tempi del Napoli, e dovrebbe trovarlo Allegri. Cioè, chi sono i titolari del centrocampo della Juventus? Scelga, io lo dico da tempo, è una battaglia, le mie battaglie che cosa contano, però è una tematica che credo sia importante. Cioè, so la formazione tipo i 13-14 titolari dell'Inter, so quelli del Milan, so quelli del Napoli, via discorrendo, non so quelli della Juventus, soprattutto a centrocampo. Questo significa che o la memoria corta io, è probabile, o Allegri non ha deciso le sue gerarchie né tattiche né di uomini. Forse.
Brambati.
Ma io l'ultimo centrocampo straordinario che ho visto da Juve è quello del primo Allegri. Vidal, Pirlo, Pogba e Marchisio, quello era un centrocampo spaziale. Da lì in avanti secondo me è stato un piano piano, un scendere piano piano, gradatamente verso il basso, fino ad arrivare a Arthur, McKennie, Rabiot, Ramsey, questi giocatori qui che insomma c'entrano poco con quel centrocampo. E se è passato attraverso Khedira, Pjanic, che erano comunque dei giocatori con caratteristiche diverse dai primi citati, ma comunque straordinari. Quindi secondo me la Juve si è indebolita e la Lazio ha tenuto la propria forza in mano. Insomma, Milinkovic-Savic, mi diceva un amico procuratore che Zidane quando era al Real Madrid lo voleva a tutti i costi. Cioè, sono giocatori questi che sono stati appetiti dai top club europei per un po' di tempo, quindi ciò vuol dire che alla Lazio in mano sono passati e probabilmente ci sono tuttora dei giocatori che hanno mercato, giocatori che fanno sicuramente dire che la Lazio ha, secondo me, un centrocampo di grandissima qualità.
Va bene, va bene, va bene. Mi devo fermare qua. Io voglio ringraziare il direttore De Paola per essere stato con noi. Grazie Paolo.
Grazie
a presto. A presto. Un saluto.
Ciao, Marco.
Sto per salutare Marco, però dobbiamo ricordare una cosa che sentiremo alle 16:30. Sentiremo e, vedremo. Perché
poco.
Marco è stato a Empoli, mi sembra ieri, giusto Marco? Dacci un'anticipazione, così la presentiamo subito.
Ho fatto un viaggio incredibile visto che parto a Firenze, però insomma c'è un perché sono stato a Empoli. Sono stato là perché sono stato ospite della società e ho fatto delle interviste che poi vedrete con un attaccante, speriamo che possa diventare un attaccante il futuro del nostro calcio, ritrovarsi lì come sta facendo Andrea Pinamonti, è un portiere che per rendimento è uno dei migliori, abbiamo fatto le classifiche su tutto il mercato web, la media voto dei migliori della stagione in assoluto come Guglielmo Vicario. Poi ho parlato anche, insomma, quella trovata su tutto il mercato web, una lunga chiacchierata che è col direttore Pietro Accardi. E poi ho fatto una cosa che è di un giornalismo che, il direttore, credo tu l'abbia salutato Marco, ma è di un giornalismo, diciamo, che noi abbiamo vissuto soltanto nell'ultimissima parte. Io ormai sono 14 anni che provo a fare questo mestiere, ma ovvero ieri l'Empoli ha fatto un allenamento a porte aperte.
Bellissimo.
E questo sembra una cosa normale, no? Però io sfido tutti, ecco, questo se vuoi
dovrebbe essere una cosa normale, ma non lo è più.
Lo vuoi chiedere ai tuoi ascoltatori, Marco, chi dei nostri ascoltatori su TMV Radio ha mai assistito per intero a una seduta tattica di una squadra di Serie A o anche di Serie B o di Serie C? Cioè, l'avete mai visto? Lasciate stare i ritiri, cioè durante la settimana. Ecco, se vi capita di andare a Empoli, tranne i due giorni prima delle partite dove si provano ovviamente i segreti, le tattiche, lì se devo provare una palla inattiva, uno schema, un giocatore, chiaro, certo, che qualcosa certo mi voglio tenere in casa. Ma altrimenti sono a porte aperte. C'è un po' chi ti
bellissimo,
vuole Empoli,
bellissimo,
e provincia, però, ma io mi sono visto Andreazzoli che prova l'uscita dal basso, che prova gli schemi, cioè, mi sono visto la squadra di Serie A allenarsi. Io ti dico, ho seguito l'Europeo da inviato.
Prego, Massimo.
Scusa. No, penso io invece quanto desiderato il porte chiuse quando era a Bari che ci insultavano e ci tiravano le pietre. Ho detto, ma non si possono fare a porte chiuse gli allenamenti. E invece prendevamo gli schiaffi in faccia, pedate nel sedere e sassi anche, i sassi. Una volta pensa. No, questa te la racconto proprio perché noi ci allenavamo nell'antistadio. Avevano cambiato allenatore, era arrivato Materazzi al posto di Lazzaroni, Sebastiao.
Come no?
Mentre siamo arrivati, abbiamo cominciato a girare, c'era una valanga di gente e hanno cominciato a tirarci i sassi. Io mi sono avvicinato a un poliziotto e gli ho detto, scusa, ma stanno tirando i sassi. Questo aveva l'elmetto e mi fa, ma vince domenica. Dobbiamo vincere.
Ho capito.
Era un tifoso anche lui. Secondo me lui ci avrebbe tirato i sassi anche lui. Guarda.
Beh, per dirti così, penso di sì, caro Massimo. Per dirti così. Oh, carino pure questo aneddoto. E quindi ce le gusteremo alle 16:30, 16:35 circa queste due interviste. E avremo anche delle immagini carine che vi mostreremo proprio nel corso di queste interviste. Marco, per il momento io ti ringrazio. Buon lavoro come sempre. A presto. E ci sentiamo. Insomma, un saluto a Marco Conterio.
Va bene, ciao.
Grazie.
Tutti.
Ci fermiamo poi. Attenzione, Massimo, preparati. Filo diretto con gli ascoltatori. Ci sono un sacco di domande.
Tante
audio, mi raccomando.
Per te, sì.
Vi lasciamo.
Altri insulti?
Guarda, dobbiamo parlare ancora di un sacco di cose.
Tanto le pietre, te sei preso le pietre. Adesso ti potrai prendere pure qualche domanda.
Dai, domande.
Tra pochissimo.